Storia, impero e monarchia. L'impero, quello che abbiamo chiamato Sacro Romano Impero, dopo la disgregazione, cioè la distruzione dell'impero carolingio, cioè dell'impero di Carlo Magno, divenne molto debole. Quindi l'impero diventa debole. E c'è un periodo che chiamiamo di anarchia. Cioè non c'è un forte potere, qualcuno che comanda, e ognuno fa un po' quello che vuole. Non solo, ci sono le cinque più grandi famiglie tedesche, Sassonia, Franconia, Baviera, Lorena e Svevia, che lottano tra loro per avere la corona imperiale, per il titolo di imperatore. Alla fine, dopo tutte queste lotte, prevale una dinastia, una famiglia, la dinastia di Sassonia. Siamo all'incirca nel 900, precisamente nel 919. Ottone I di Sassonia, nel 962, ottiene anche da Papa Giovanni XII la corona imperiale. Un grande problema che Ottone dovette subito affrontare fu quello, l'abbiamo già visto, dell'ereditarietà dei feudi. Abbiamo visto che nell'887, con il capitolare di Quercy, i feudi maggiori, cioè i territori più grandi, i feudi più grandi, erano diventati ereditari, cioè passavano di padre in figlio. Questo cosa provocava? Provocava che i feudatari diventavano molto potenti, avevano un grande territorio da gestire che era tutto loro. E allora cosa pensò di fare Ottone I? Pensò di dare i feudi a dei vescovi, che ovviamente appartenevano alla Chiesa. I vescovi, appartenendo alla Chiesa, non potevano avere figli. In questo modo, alla loro morte, il feudo tornava nelle mani di Ottone. Nascono in questo modo quelli che si chiamano i vescovi conti. Quindi, domanda: dopo la disgregazione dell'impero carolingio, l'impero rimane forte? No, si indebolisce. Perché l'impero si indebolisce? Perché le grandi famiglie tedesche lottano per la corona imperiale. Chi prevale? Prevale la dinastia di Sassonia con Ottone I. Quale problema affronta Ottone I? Quello dell'ereditarietà dei feudi. Quale soluzione adotta Ottone I? Creare dei vescovi conti, cioè dare i feudi a dei vescovi. Perché? Perché i vescovi, non avendo figli, devono lasciare che il loro feudo ritorni nelle mani di Ottone alla loro morte. C'era però un problema: Ottone voleva fare vescovi persone di sua fiducia. Gli dava un territorio, voleva delle persone di sua fiducia, ma i vescovi erano nominati dal Papa. Allora cosa fa Ottone I? Ottone I promulga nel 1962 quello che si chiama il privilegio di Ottone. Cosa diceva nel privilegio di Ottone? Diceva che nessuno poteva essere nominato papa senza il consenso dell'imperatore. Obbligava il papa a giurare fedeltà all'imperatore, obbligava il papa a consacrare imperatori solo persone di stirpe germanica. Ed ecco perché si chiama Sacro Romano Impero Germanico. Insomma, in questo modo il Papa diventava uno strumento nelle mani dell'imperatore, cioè l'imperatore diventa superiore come ruolo al Papa. Ottone I fa anche un'altra cosa importante: espande i confini, perché sconfigge gli Ungari e conquista i territori italiani dei Longobardi. Ottone I muore, dopo Ottone I ci sono Ottone II e Ottone III, che fantasia, che manifestano un grande interesse per l'Italia. Ottone III in particolare voleva ricostruire l'antico impero romano e voleva che il Papa e l'imperatore governassero insieme. Per questo trasferisce anche la capitale dell'impero a Roma. Ma tutte queste idee non finirono affatto bene, queste idee di Ottone III, perché sia i romani che i tedeschi non erano affatto d'accordo. Dopo un po' il trono imperiale passa a Enrico II di Baviera e poi a Corrado II il Salico. Inizia così la dinastia di Franconia. Sotto di lui si ricorda soprattutto la ribellione dei feudatari minori, quelli che avevano i feudi minori più piccoli, che volevano anch'essi dare in eredità ai figli i loro feudi, i loro territori. Corrado è costretto alla fine a emanare la Constitutio de feudis, cioè ad accettare l'ereditarietà dei feudi minori.